Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide ad Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron, e il re Davide concluse con loro un'alleanza ad Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Parola di Dio. Grazie a Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potente. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose, tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Alleluia.
Insieme: benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. Invece i capi deridevano Gesù, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è Lui il Cristo di Dio, il Messia». E anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgere dell'aceto e dicevano: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». E sopra di lui era stato posto una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava dicendo: ma tu non sei il Cristo? Salva te stesso e salva anche noi. L'altro malfattore, appeso pure lui alla croce, lo rimproverava dicendo: ma non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi siamo condannati giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece è innocente, non ha fatto nulla di male. Poi si rivolse a Gesù e gli disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore. Allora, ci siamo lasciati sabato scorso con il bellissimo insegnamento datoci da quel profeta che passa con il nome di Malachia. Un insegnamento che andava a rispondere a quella perplessità che era allora e continua ad esserci. La perplessità che diceva appunto: ma dov'è questo Dio? Ma questo Dio interviene o non interviene nella storia? Perché sta succedendo una cosa incredibile, che i superbi sono sempre più fortunati, i superbi hanno sempre la parte migliore, ma dov'è Dio? Ecco, e avevamo sviluppato proprio questa riflessione, no? Offertaci appunto da Malachia. Oggi siamo messi di fronte invece a una solennità, la solennità di Cristo Re, che va a chiudere quello che nella liturgia si chiama il tempo ordinario, perché dalla prossima domenica ci prepariamo al Natale con il periodo dell'Avvento. Allora, la conclusione di questo anno, diciamo così, ordinario è sottolineata dalla liturgia proprio con il presentarci la figura di Gesù Cristo, Re dell'universo. Ma dobbiamo capire bene allora il senso di questa regalità. In che senso appunto Gesù è Re, e guardando a Gesù Re che cosa deduciamo? E poi le conseguenze di aver riconosciuto Gesù Re dell'universo. Proviamo a capire questi passaggi, seguendo però i testi che abbiamo ascoltato. Partiamo sicuramente dal primo testo, quello che è stato preso dal secondo libro di Samuele. Il secondo libro di Samuele, che risale, perché dobbiamo essere anche capaci sempre di collocare, risale circa al IX secolo, quindi siamo verso il 900 avanti Cristo. Siamo agli inizi della monarchia. E allora questo testo viene riscritto proprio per ricordare questa figura importante di riferimento, che è la figura del profeta Samuele. E appunto Samuele è il profeta che vede Saul diventare re, ma soprattutto che vede Davide diventare re. e di conseguenza questo rapporto tra Samuele e Davide. Stasera abbiamo un passaggio che è preso dal capitolo quinto, ma del secondo libro, perché appunto sono due libri, che però risalgono allo stesso periodo. Chi abbia scritto questi libri, come al solito, non si sa, sono autori anonimi, quindi sono raccolte che sono state fatte a seguito di testimonianze orali. Perciò il capitolo quinto ci riporta quel testo che abbiamo sentito stasera. Come si colloca questo testo? È il momento in cui Davide viene riconosciuto non solo re di Giuda, questo era già stato riconosciuto prima, adesso anche quelli che appartengono, diciamo così, al regno che poi sarà il regno di Israele, ma quelle tribù che diventeranno poi il regno di Israele dopo Salomone, ma già al tempo di Davide avevano questa perplessità se appartenere o no a questo regno di Giuda. Bene, il testo di oggi ci dice che sono proprio gli abitanti del regno di Israele che vanno a chiedere a Davide di diventare loro re, e c'è la consacrazione. Davide non è solo re in Giudea, ma anche in Samaria, è re di tutto il popolo. Bene, questi sono i fatti, però andiamo a capire lo spirito che spinge oggi a riconsegnarci questo testo. Che ci serve questo testo oggi? E perché collocato qui, nel momento in cui ricordiamo la regalità di Gesù? Che cos'è che dobbiamo sottolineare? Allora, innanzitutto dobbiamo sottolineare questo fatto, che sono tutte le tribù di Israele che vanno a chiedere a Davide di diventare re. Quindi non è Davide che si impone a diventare re, ma è una richiesta del popolo. Ma perché il popolo di Israele, appunto, va a chiedere a Davide di diventare re? E certo, da cosa sono spinti? Sono spinti da un desiderio profondo. Hanno bisogno di un punto di riferimento. Perché senza quel punto di riferimento non possono sentirsi davvero popolo. Allora, la ricerca di questo punto di riferimento. E lo trovano in Davide. Primo messaggio, dunque. Queste tribù di Israele che cercano un punto di riferimento e vanno a trovarlo in Davide. Il testo ovviamente ha un risvolto, perché viene riletto oggi nel contesto di Gesù, re dell'universo. È come se il testo sollecitasse questa riflessione, la necessità anche noi di avere un punto di riferimento. Ma un punto di riferimento per che cosa? Il popolo di Israele voleva un re, perché solo con il re poteva essere costituito un popolo. Ricordiamo che sono tre le caratteristiche perché un popolo si possa dire popolo, no? Il territorio, la legge, il re. Se manca uno di questi tre elementi, il popolo è disorientato, non sa come fare a essere popolo. Mancava il re perché quel popolo si sentisse compatto, perché quel popolo si sentisse veramente popolo. Allora, questo desiderio delle tribù di Israele è proiettato in avanti per dire, allora, anche noi dobbiamo imparare questo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia sicurezza e sia per noi riferimento. Ma per fare? In che senso? Allora, il messaggio adesso varca la storia e arriva sino a noi. Di quale riferimento noi abbiamo bisogno? Con Gesù allora viene proposta una nuova realtà. L'uomo ha bisogno sì di un riferimento politico, di un riferimento, diciamo, terreno per potersi sentire popolo. Ma, dice Gesù, l'uomo, prima di sentirsi popolo, prima di avere queste sicurezze terrene, ha bisogno di un altro riferimento. Quel riferimento che lo fa essere veramente uomo secondo il progetto di Dio. Allora, c'è bisogno di una regalità, nel senso, c'è bisogno di una autorità che garantisca all'uomo questo, che dica: tu sei veramente uomo, tu veramente sei un uomo che vive nella sua pienezza, la verità. E chi è che ti può dare questa certezza? Ecco allora la proclamazione di Cristo Re. E il Cristo viene per questo, per dare all'uomo questo orientamento. Tu vuoi veramente sentirti uomo? Nella pienezza, guarda che non puoi fare a meno di Gesù, perché è il riferimento attraverso il quale l'uomo si sente davvero nella sua pienezza. Oggi diremmo una parola che piace molto, no? Si sente realizzato. Sì, perché oggi tutti ti dicono: tu hai bisogno di realizzarti, no? E se soffri di depressione, soffri di esaurimento nervoso, è perché non ti sei realizzato nella tua vita. Quindi la realizzazione oggi è un tesoro che va cercato, no? E che continua a essere preoccupante. Dobbiamo realizzarci. Però nessuno sa qual è il modo giusto per realizzarsi. Tutti hanno il diritto di inventarsi il modo per realizzarsi. E infatti la confusione, la Torre di Babele. Ciascuno si realizza come vuole. Dove il criterio della realizzazione oggi, dove sta? Sta nel fatto che io mi devo sentire bene. Ma chi mi dà le opportunità per sentirmi bene? Lo decido io, dove io mi sento bene. Perciò la realizzazione alla fine che cos'è? È l'affermazione di noi stessi. Quindi è ambigua questa cosa, eh? Ti devi realizzare, e sotto sotto però che cosa ci sta? Ci sta quell'altra affermazione: devi affermare te stesso. Perciò l'uomo, seguendo questa strada, non arriverà mai alla realizzazione di sé, ma sarà sempre nell'ottica di cercare in tutti i modi di affermare se stesso. Ecco spiegati gli egoismi, ecco spiegate le violenze, ecco spiegati i disordini, perché ognuno cerca di affermare se stesso. È il grande disordine, soprattutto del nostro tempo. Quindi siamo un po' anche noi come le tribù di Israele, che sono disperse. Ci provano, ma non riescono a trovare quel punto di riferimento che le faccia sentire veramente nella pienezza. Certo, perché? Perché nessuno più capisce che la realizzazione di te stesso non può avvenire nell'affermazione di te, ma la realizzazione di te stesso può avvenire solo su una strada: devi trovare il tuo re. Cioè, devi trovare colui che ti dà la garanzia di trovare la tua pienezza. Ma chi te la può dare? Ecco il messaggio. Perché Israele va a cercare Davide? Non perché Davide si è messo in mente di fare il re, infatti non è Davide che va a cercare, ma perché il profeta Samuele aveva unto il re Davide, cioè quel Davide è l'uomo di Dio. Perciò Israele dice: se Davide è l'uomo di Dio, è chiaro che noi possiamo essere sicuri che sarà il nostro punto di riferimento, perché è guidato da Dio. Ecco il punto. Dove trovi tu il tuo riferimento? È solamente quando tu riesci a trovare questa presenza di Dio, quella presenza di Dio che ti è data ovviamente in Gesù Cristo. Gesù dunque è re in questo modo, perché garantisce a tutti gli uomini la presenza di Dio. Quella presenza di Dio che se è accolta, che se è creduta, che se è obbedita, garantisce la realizzazione dell'uomo. Perché? È certo. Perché tu sei fatto per essere così, per essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Se non arrivi lì, tu puoi avere tutte le ricchezze di questo mondo, ma non sei un uomo realizzato. Se non arrivi lì, sarai un uomo che impone se stesso. Sarai un uomo che, in un certo senso, vanta se stesso, ma non realizzato. Perché la realizzazione profonda dell'uomo è quando l'uomo trova Dio e ripone in Dio questa fiducia. Solo tu, Signore, mi puoi dare la pienezza della mia vita. Se noi non crediamo questo, o sottovalutiamo questo, è perfettamente inutile che ci diciamo cristiani, perché eludiamo completamente la missione di Gesù. Gesù è venuto per dare all'uomo la certezza, la sicurezza, la via per poter arrivare alla pienezza della sua vita, per essere l'uomo che vive veramente la pienezza, perché Gesù è venuto a darti la possibilità di entrare in comunione con Dio, quel Dio che dà pienezza al tuo essere, perché ti trasforma, ti fa sentire parte di Lui, ti fa sentire in comunione con Lui. E chi è così è finalmente nella vera pace, quella profonda, quella che mette fine a ogni inquietudine, quella che mette fine a ogni affanno, quella che mette fine a ogni paura, perché dentro di te godi la pienezza. E la pienezza, allora, cos'è per noi? La pienezza è la certezza della presenza di Dio dentro di noi. Gesù è venuto per questo. Se noi non facciamo questo, non lo riconosciamo così, noi non possiamo dirci cristiani. Perché? Ma perché sì, perché il cristiano è quello che capisce questa missione profonda di Gesù. È re dell'universo. Nel senso che è l'unico riferimento che può garantire all'uomo la pienezza della sua vita. È quello che è stato preannunciato dall'avvenimento di Davide, quelle tribù di Israele che vedono in Davide colui che avrebbe dato pienezza al loro essere popolo. Se tu regnerai su di noi, noi saremo sicuri. Se tu regnerai su di noi, noi saremo popolo, perché il Signore ti ha unto re. Tu porti l'unzione di Dio. Ecco, nei confronti di Gesù, il credente, il cristiano, deve essere in questo modo. Tu, Gesù, sei colui che dà pienezza al nostro essere, perché tu porti la presenza di Dio, sei Dio. E se noi facciamo entrare Dio nella nostra vita, noi godiamo la nostra pienezza. Sì, perché la pienezza dell'uomo non sta in quello che fa. La pienezza dell'uomo non sta nelle sue soddisfazioni terrene. La pienezza dell'uomo non sta nel dire faccio quello che voglio. La pienezza dell'uomo non sta nel dire ho realizzato questo, 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 questo. No, perché ricorderete sempre quel famoso testo di Coelet, E dopo che hai fatto tutto, mi viene a dire, ma cosa me ne faccio di queste cose che ho fatto? A chi le lascio? Ecco, non hai raggiunto la pienezza. Perché? È certo, perché non hai capito una cosa, che la pienezza ti sarà data solamente se riconosci in te la nozione di eternità, cioè se riconosci in te Dio. Ma chi te la dà questa presenza di Dio? Gesù, il re dell'universo. Se Davide porta l'unzione di Dio, Gesù porta addirittura la presenza di Dio, perché lui è il compimento di ogni scrittura, è il compimento di ogni promessa. Davide doveva essere una specie di profezia, no? Per dire: se volete la pienezza, se volete la compattezza, avete bisogno solo di Dio, è solo lui che ve la può dare. Però Davide era ancora uno strumento, non era lui il vero portatore di pienezza. Gesù è il compimento, è lui la pienezza. Io sono la vita, dice Gesù, via, verità, vita. Io sono la vita del mondo, continuerà Gesù. E certo, perché lui è la pienezza. Allora ecco, anche stasera ci viene riconsegnato questo testo, però con questa lettura che, come sempre, dobbiamo fare alla luce, ovviamente, di Gesù, perché l'Antico Testamento è comprensibile solo se lo facciamo alla luce di Gesù. E ora, anche stasera, ovvio, il messaggio è riconsegnato a noi, ovvio, per dire, allora, noi che siamo cristiani, concretamente, che cosa dobbiamo fare? Concretamente, come deve essere il risultato di questa raccomandazione che viene fatta attraverso questo testo? E beh, la risposta alla fine è essenziale, perché a noi non viene chiesto di fare chissà che cosa. Dobbiamo impararlo, io continuo a ripeterlo, no? Dobbiamo allontanarci da quella mentalità che ci fa vedere il cristiano che fa un sacco di cose, no? Non è questo. Se sei cristiano devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare quest'altro, devi fare questo. Insomma, a un certo punto dici, ma cos'è che dobbiamo fare alla fine? No. L'essere cristiani implica solamente una cosa ben precisa. E quella cosa deve avvenire solo dentro di te. E qual è quella cosa? Primo, essere convinti che senza la presenza di Dio tutto quello che faremo ci darà come risultato il vuoto. Di questo dobbiamo essere convinti. Tutto quello che noi costruiamo senza la certezza di poter avere Dio dentro di noi è vuoto. Ci deluderà. O prima o poi capiremo che abbiamo fatto cose che ci hanno deluso, perché non ci hanno dato consistenza. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è avere dentro di noi questa chiarezza. Io ho bisogno di Dio, ma non ho bisogno di Dio come se ha bisogno di qualcosa d'altro. No, 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 io ho bisogno di Dio per essere uomo, per vivere pienamente la mia umanità. E guardiamoci bene dal pensare ancora che Dio sia una questione morale, attenzione. Cioè, non possiamo dire ho bisogno di Dio per non fare i peccati, ho bisogno di Dio per non fare... No, ho bisogno di Dio perché se Dio non è in me, la mia umanità è vuota. Io ho bisogno di Dio non per non fare i peccati, ma per essere uomo, per avere la mia pienezza di umanità. Questo è il passaggio che dobbiamo fare. Prima convinzione. Poi, ovviamente, ti viene la domanda seguente. Dove lo trovo io Dio? Se veramente io voglio averlo dentro di me, come faccio? Allora, devi fare il secondo passaggio e devi dire, io ho avuto una grazia. Quale? Tu, cristiano, hai avuto una grazia. Sai quale? Quella che hai avuto la chiarezza di capire che quel Dio che tu cerchi lo trovi solo in Gesù. Però adesso devi fare il terzo passaggio. Adesso che lo sai, che cosa fai? E dentro di te ci deve essere un altro passaggio. Allora io adesso ho bisogno di Gesù. Devo capire Gesù, devo conoscere Gesù. Perché? Perché devo vivere come Lui mi chiede. Allora sono sicuro che dentro di me ho la presenza di Dio. Ho raggiunto la mia pienezza. Capite? Gesù non è venuto a dirti cosa devi fare. Quello lo devi decidere tu. Non dobbiamo noi dire a Gesù, fammi capire cosa devo fare. No. A Gesù devi chiedere altre cose. Quella più importante. Fammi capire come devo essere. Allora Gesù ti risponde, perché Dio è preoccupato di quello che sei, non di quello che fai. Quello che fai è tua responsabilità, aggiustati, decidi tu. A Dio interessa quello che sei. Ecco allora la forza di stasera, eh? Gesù è Cristo Re perché? Perché ha capito questo, l'uomo ha bisogno di capire come deve essere. E Gesù viene per farti capire questo, come devi essere. Però questo adesso Gesù te lo dice dentro di te, perché io manderò il mio spirito, ma quello spirito che io vi manterrò entrerà dentro di voi. La regalità di Gesù, noi la proclamiamo solamente quando dentro di noi lo riconosciamo così, quando diciamo sì, Gesù, ho capito, solo tu mi puoi dare la sicurezza che io sto con Dio e se io ti ascolto e vivo quello che tu mi dici, sono sicuro di fare quello che Dio vuole. E fare quello che Dio vuole, ripeto, non vuol dire che deve essere Lui a dirti le cosette che devi fare, sei tu che le devi decidere. Tu devi solo trasmettere questa bellezza che hai dentro in tutte le cose che fai. Se tu hai dentro Dio, fai quello che vuoi, perché tutto quello che fai sarà benedizione, sarà pienezza. Non temere, non avere più paura. Non stare lì a fare il sottile, no? Devo fare questa azione, ma la devo fare, non la devo fare? Ma Dio che cosa vuole? E aspetti la risposta, non te la darà mai. Perché il punto non sta lì. Il punto sta prima di tutto nel capire se dentro di te sei come Dio vuole. Allora stai tranquillo, dentro avrai la tua luce, capirai sempre in un modo giusto, perché il tuo cuore è aperto, la tua mente è aperta a questo. Voglio capire che cosa tu mi dici e come tu vuoi che io sia. Che io sia, ricordiamocelo sempre. Ecco allora anche stasera riceviamo questo messaggio in un tempo in cui non è più importante quello che sei, è importante quello che fai. Ma noi dobbiamo contrastare questa mentalità, perché è una mentalità che ci porta lontani dalla verità. La realtà non è mai verità. È ingannevole. Il quello che fai non è verità, può essere ingannevole. È quello che sei che deve stabilire se tu sei verità o non verità. Gesù è re dell'universo, ma per questo, per dare all'uomo la certezza della verità, perché sia sempre testimone della verità. Ecco allora chiediamo al Signore stasera che ci rafforzi in questo, perché questa è la bellezza della fede cristiana. Quella fede cristiana che mette paletti dappertutto, no? Se fai questo piuttosto che quest'altro, se fai quest'altro piuttosto che quest'altro. Non è questa, perché la fede cristiana è quella che invece ti dà la grande libertà di essere tu a decidere il bene e il male delle tue azioni. Perché? Perché tu dentro hai il concetto di bene. Vivi la presenza di Gesù. E quindi hai il discernimento. Questa è la libertà, questa è la responsabilità cristiana. E noi dobbiamo chiederla con insistenza, proprio in questo tempo in cui tutti cercano di convincerti che quello che fai è importante. Sfuggiamo a questa tentazione e affermiamo con la nostra vita, con il nostro esempio, che no, è importante quello che sono, non quello che faccio. Quello che faccio passa, quello che sono rimane in eterno. Ecco allora, al Signore chiediamo questa grazia e chiediamo proprio di sottometterci alla sua regalità, nel dire: Gesù, ho capito, adesso aiutami a vivere davvero come vuoi tu, perché se vivo come vuoi tu, sono sicuro di essere in comunione con Dio, ho raggiunto la pienezza della mia vita. E glielo diciamo stasera personalmente, a tutti coloro che credono ovviamente, a tutti coloro che hanno dentro questo desiderio, lo diciamo, ma soprattutto poi lo realizziamo quando facendo la comunione facciamo questo scambio. La comunione siamo noi che ci apriamo a chi? Alla presenza di Gesù che entra in noi. E qui è un gesto impegnativo, perché noi diciamo a Gesù: entra pure nella mia vita. Ma perché ti lascio entrare nella mia vita? Perché io possa essere come vuoi tu. E il mio essere allora sarà in comunione con Dio. L'introduzione alla lettera di Paolo ai cristiani colossesi richiama il dono più grande che Dio Padre ha fatto all'umanità: la redenzione e il perdono dei peccati. La mancanza di redenzione e lo stato di peccato sono la causa dello stato tenebroso in cui l'uomo è soggiogato dal potere delle tenebre. La redenzione dovrà portare nella luce. Ma qual è il potere delle tenebre? È l'uomo che non sa riconoscere il vero volto di Dio, perciò ha una vita disordinata, perché non conoscerà mai il principio del bene e del giusto. Sarà sempre nello stato chiamato appunto peccato, inteso proprio come disordine, come disorientamento. Vivendo così, l'uomo dovrà sempre sentire la sua vita come fumo, perché non troverà mai la piena soddisfazione del vivere umano. La considerazione di questo stato di peccato è sicuramente un invito a essere vigilanti, perché il potere delle tenebre è sempre in atto per allontanarci dalla verità. Coscienti di questo, chiediamo la forza di sapere sconfiggere il potere delle tenebre. Perciò acclamiamo: in te Gesù abbiamo la certezza di... Paolo poi ricorda ai cristiani come il Padre sconfigge il potere delle tenebre e ci redime. Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Il Padre ci redime per mezzo di Gesù. La redenzione consiste proprio nel fatto che Gesù è l'immagine del Dio invisibile che si fa conoscere dagli uomini. Gesù è dunque la verità, è il volto vero di Dio. La sua presenza è la sconfitta delle tenebre, perché la sua presenza libera l'uomo dall'incapacità di conoscere Dio. La nostra redenzione, dunque, avviene nel momento in cui riconosciamo in Gesù il vero volto di Dio. In quel momento, su di noi, il potere delle tenebre non avrà più alcun potere. Certi di questa verità, e poiché siamo cristiani, dobbiamo rafforzare in noi questa certezza. Noi siamo redenti perché abbiamo la grazia di riconoscere Gesù, volto sicuro di Dio. Allora ancora acclamiamo. Abbiamo la certezza di Dio. Se accogliamo Gesù, vero volto di Dio, allora in noi ci deve essere la disponibilità a capirlo e a seguirlo, perché abbiamo certezza che in Lui noi viviamo come vuole quel Padre che ci ha creati e con il quale avremo comunione per sempre. Paolo infatti afferma che Gesù è anche il capo della Chiesa, intendendo proprio questo: chi lo crede, chi vuole dunque seguirlo, deve attingere da Lui il modo di vivere per essere certi di godere quella pienezza della nostra umanità che è il progetto iniziale di Dio. L'uomo è creato per una, non è creato per una vita vuota, ma Dio crea l'uomo perché gode la sua felicità dell'essere uomo. Ubbidendo a Gesù, ognuno di noi potrà godere di questa pienezza, perché in Gesù si ha la forza di saper godere la presenza sicura di Dio. Allora, ancora, acclamiamo. O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo. Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.